in sangue attraverso il filtro di una persona coinvolta con Gesù, di un'esperienza della parola di Gesù incarnata. Questo furono le prime comunità cristiane, i primi custodi, questo furono gli evangelisti, i ministri di queste comunità o comunque custodi. Ora ditemi un po' voi, noi siamo abituati a chiamare alta fedeltà questi strumenti qui, ma che cos'è più alta fedeltà, questa o quella di una persona? Che ne dite? Qual è la fedeltà più alta, quella di un registratore o quella di una persona che non registra, ma incarna?
Interpreta.
Ma certo che interpreta, non è possibile non interpretare, a meno che per interpretare si intenda modificare. Se per interpretare si intende mancare di fedeltà, allora cambiamo la parola, perché interpretare non significa questo. Interpretare significa tradurre. Tradurre e tradire non è la stessa cosa. Basta che ci intendiamo su questo. Non è pensabile che gente che ha dato la vita per la causa di Gesù abbia interpretato nel senso di modificato o nel senso di infedeltà. Ora, se per trasmettitori e conservatori, tra virgolette, intendiamo delle persone così, che cosa è la più alta fedeltà? Quella creativa di una persona o quella ripetitiva di uno strumento? Questa è la domanda.
Andiamo a prendere Paolo per lei che dice molte cose che sono della sua cultura, della sua mentalità. E il nostro compito è anche verificarlo, questa cosa. Non possiamo prendere una mentalità sua propria con un Vangelo, con un messaggio di Gesù che è prima, al quale lui certamente si rifà.
Ma non possiamo dubitare che Paolo sia un discepolo di Gesù.
Certo.
Ecco. Ora, non possiamo dubitare che Paolo sia un discepolo di Gesù. Se leggiamo le lettere di Paolo non c'è neanche una frase del Vangelo.
No, io non ho detto che...
Queste sono le due dimensioni. No, no, è così, te lo dico io. Non c'è neanche una frase dei nostri Vangeli nelle lettere di Paolo. Però chi conosce gli uni e l'altro si accorge molto bene che con altri termini e in altri contenitori, con una fedeltà di carattere creativo, Paolo è l'annunciatore di Gesù. È questa l'alta fedeltà, la più alta che ci sia, che non è ripetitiva, ma è creativa. Ora, gli evangelisti meno di Paolo si presentano così. Perché meno di Paolo? Perché gli scritti di Paolo non si prefiggevano di custodire o di fissare, diciamo così, i connotati fondamentali del cristianesimo, ma invece di attualizzare, di rifondere, di provocare, di fondare delle comunità, quindi di fare delle mediazioni culturali, eccetera. Gli evangelisti invece, a differenza di Paolo, delle lettere di Paolo, si sono prefissi invece di dare alle comunità cristiane delle ancore permanenti al riferimento di Gesù. Tuttavia, meno di Paolo, però nello stesso modo gli evangelisti non sono stati semplicemente dei conservatori come un registratore. Del resto vi garantisco che se anche voi riusciste a sentire le parole dette da Gesù e foste capaci di parlare la sua lingua e di ascoltarle tali e quali nella sua lingua, questo non cambierebbe di un millimetro il vostro problema fondamentale, che non è quello di ascoltare tale quali le parole uscite dalla bocca di Gesù, ma della vostra risposta ad esse. È questo il problema. Ora, coloro che hanno conservato alcuni detti, alcuni fatti di Gesù, li hanno conservati in modo creativo, non ripetitivo, perché essi non erano degli archivisti, né dei registratori, ma dei testimoni, della gente coinvolta. Questa è la bellezza sublime della fedeltà dei Vangeli. Una volta che si è capita questa cosa, il problema della fedeltà viene inquadrato in una maniera molto migliore che non quella delle preoccupazioni filologiche. Viene inquadrato in una maniera molto più profonda, molto più umana, molto più vera e enormemente più sublime, perché non si tratta, i Vangeli non sono testi di biblioteca, non sono mai stati tali, neanche quando sono nati, non vogliono esserlo neanche adesso. Del resto, voi provate a fare la fedeltà che voi concepite di un registratore, ripeto, mettete un registratore con dentro i testi del Vangelo, tradotti in italiano, in lingua corrente, tutto quello che vi pare, in mezzo ad un'assemblea. E poi ditemi se quello è l'annuncio del Vangelo. Quella è un'audizione. C'è stato qualcuno che ha dato un corpo ancora migliore a questa audizione, non so se lo sapete, c'è stato un attore, quindi un esperto della parola, no? Del modo di parlare, che ha dedicato un certo periodo della sua vita a registrare il Vangelo di Marco recitato da attore. Qual è un'audizione? Se volete, bellissima, ma non è l'annuncio del Vangelo, eh? Cioè, l'annuncio della grande notizia di Gesù passa attraverso la carne e il sangue di chi in quella notizia si è coinvolto. Questo è l'annuncio.
Noi diciamo anche...
Questa è la Chiesa è questo, è la custode di questa parola in questi termini, che non è una biblioteca, non è un archivio, non è un registratore. Ecco perché non si può cercare la parola archeologicamente, no? Cioè, come dire, non so se capite questa parola tecnica, la parola tale quale. Non ci può essere, se non in casi rari, penso, la parola tale quale, perché le parole di Gesù non sono state semplicemente custodite come una reliquia, sono state usate, tra virgolette, sono state continuamente impastate, reimpastate, rifuse con la carne e il sangue, con gli eventi, con la storia delle persone che ne hanno vissuto. Ma siccome ne hanno vissuto, siccome si tratta di convertiti, non si tratta certo di persone che ne hanno abusato, non si tratta di persone che ne hanno fatto quel che gli pareva. Ecco la fedeltà creativa.
A questo punto, che quando, per dire, noi sappiamo anche attraverso il nostro catechismo che queste persone erano anche assistite, non oltre che perché il fatto che uno voglia rimanere fedele a una certa cosa, come succede tante volte a noi, vuol dire che poi in realtà qualche volta non sgarra. Ora però qui, siccome era una cosa piuttosto, capito, una cosa piuttosto grossa, insomma, no? C'era questa assistenza da parte di questa grazia, per cui quello che dicevano rimaneva fedele in fondo, no? A quello che il Signore aveva, il messaggio, insomma.
Sì, ma che altro significa dire questo? Che poi è la formulazione tradizionale, no? Dell'assistenza dello Spirito Santo, della garanzia dell'ispirazione. Che altro significa dire questo se non che quelle persone erano un corpo solo con lo Spirito di Gesù? Cioè che erano gente che con Gesù e per Gesù si era coinvolta anima e corpo. Che altro significa dire? Quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che si tratta di una custodia di tipo creativo. Custodia sicura, creativa altrettanto sicura, si tratta di una doppia fedeltà, che poi è il nostro stesso compito, la nostra stessa situazione, la fedeltà al maestro da una parte e ai discepoli, cioè ai destinatari dall'altra.
Sì, ma poi dopo, andando avanti di un molto anche nella storia, no? Mi sono venuto fuori dopo tutte le interpretazioni, cioè alla fine diventano, noi oggi diciamo interpretazioni, le varie eresie, quello che poi dopo sono scappate fuori, chiamate eresie oppure...
Ma cioè, guarda caso, quelle...
Questo discorso, cioè, no, portato al...
Sì, ma la stessa domanda...
Sì, può venire fuori un...
No, la stessa domanda si può ribaltare così: come si sono riconosciute che erano eresie?
Oppure perché quello sì e quello no?
Come si sono riconosciute? Se non ci fosse stata la scrittura, si sarebbero riconosciute tali? Perché è proprio attraverso un metro che si misura poi, che si può misurare. Se il metro esiste, si può misurare, dire questo sì, questo no, ma se il metro non esiste tutto va bene, non c'è più la distinzione fra ciò che è smisurato e ciò che è misurato. Cioè il concetto stesso di eresia è legato, rovesciando la frittata, lo si vede benissimo, è legato precisamente a questa funzione di ancora della scrittura, che è nata precisamente per rispondere ad una necessità di questo genere, che è quella di mantenere l'identità e quindi di poter viceversa anche verificare quando questa non c'è più, no? Chiunque oggi, anche oggi, potrebbe dire, no? Sulla base di proprie preferenze, proprie idee, no? Potrebbe dire: ma il Signore mi ha detto, ma il cristianesimo è, chiunque, anche oggi. Ma grazie a Dio c'è la misura con cui lo si può misurare.
No, io dico, i Vangeli cosiddetti apocrifi, cioè
successivamente, e si chiamano apocrifi precisamente perché sono stati misurati con questi. Sono stati visti, non è la stessa pasta, quindi... Da chi? Dalle comunità cristiane che li hanno dichiarati apocrifi, cioè non a caso li hanno dichiarati apocrifi perché sono stati misurati o commisurati con i Vangeli originari. Proprio per questo stesso motivo, perché il metro serve per misurare. In effetti, se voi leggeste dei Vangeli apocrifi, trovereste un'immagine di Gesù molto diversa da questa, un messaggio diverso da quello che avete qui. E ne accorgereste anche voi, con un minimo di attenzione, no? Questo conferma che i Vangeli sono nati precisamente per fare da misura in questa maniera qua. Ma ripeto, questa è la funzione negativa dei Vangeli. Non dimentichiamo in nome della funzione negativa la funzione positiva, perché faremmo uno svarione di quelli grossi. Cioè, questa è la funzione difensiva, non so come dire, la funzione di controllo, no? Ma c'è ben altro, cioè il motivo per cui sono nati i Vangeli è ben altro che solo quello di custodia e di controllo, è quello di essere la sorgente, il nutrimento, l'alimento permanente di una sequela di Gesù, di una conversione a Gesù come quella dei primi. Ma i Vangeli apocrifi sono scritti, sono dei documenti che devono essere nati in corrispondenza di certe, come dire, di certe preferenze o di certe sfumature, no, del cristianesimo, che erano di bassa lega, di secondaria, ma che allora come oggi circolavano, come oggi circolano nelle comunità cristiane. Anche oggi esistono dei sottoprodotti del cristianesimo codificati anche per iscritto, anche oggi esistono fenomeni di margine di questo genere qua. Ecco, quella volta, siccome i documenti fondanti si chiamavano Vangeli, no? Queste contraffazioni, questi documenti che volevano imporsi all'attenzione, si chiamarono Vangeli, oppure Epistole. Non ci sono solo i Vangeli apocrifi, ci sono anche le lettere apocrife. Cioè, con gli stessi termini, con gli stessi titoli, dei documenti che si sapeva che erano i documenti base, che erano i testi sacri. Esistono le Apocalissi. Esistono le lettere apocrife, esistono i Vangeli apocrifi, gli atti apocrifi di Paolo, proprio perché si vede bene, insomma, sono delle contraffazioni che si intitolano, no? Si incorniciano con i panni dell'autorevolezza, che hanno bisogno dei panni dell'autorevolezza, no? Per imporsi all'attenzione. Di Giorgio.
Di Giorgio. Riguardo alla divinità di Cristo, io penso che per quella gente lì deve essere molto difficile dover accettare, insomma, era un salto acrobatico, no?
Sì, sì.
E c'era Dio che è uno, insomma, tutto quanto, no? E un tratto è stato fuori sul tipo qui, insomma.
Sì.
Ma sembra che, questo è che non capisco, perché questa difficoltà, almeno da parte degli apostoli, dagli altri sì, no? Un pochettino, ma dice loro te bestemmi, sì, no? Ma più come reazione, più. Ma da parte di loro, insomma, non è che c'è stata, non si avverte leggendo lì questa difficoltà, insomma, di accettarlo in questo modo. Tu, ma allora tu sei figlio di Dio, dice Peter, no? Insomma, lì è quasi normale di dire. A me mi sarebbe stato, dopo stato ebreo, mi sarebbe una roba terribile, insomma, capito? Non so.
Ma perché non conosci l'ebraismo, se no non diresti così. In ebraico dire figlio di Dio non significa ciò che significa oggi per noi, dopo secoli di controversie su questo argomento, dopo le professioni di fede, dopo i concili, dopo, che sono venuti dopo, secoli dopo. Dire figlio di Dio quella volta era un appellativo comune per dire ad una persona che aveva i connotati di un uomo di Dio, di una persona di Dio, di una persona in rapporto, di un autentico credente. Di un uomo di spiritualità, diremmo noi oggi. In ebraico l'espressione figlio di Dio, che è un'espressione semitica, significa proprio qualcosa del genere. Per farti un esempio, all'epoca monarchica, classica, quindi molto prima di Gesù, il re di Israele, quando veniva investito, cioè incoronato, non incoronato perché non si metteva la corona, si faceva l'avversamento dell'olio sul capo, no? La cerimonia pastorale, semitica, quando veniva fatta l'investitura del re, si cantava un inno, una canzone, insomma, un testo liturgico che si trova ancora oggi nel libro dei Salmi, in cui si dicevano testualmente queste parole. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, oppure tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Testualmente. Perché nella loro cultura e soprattutto nella conformazione del loro linguaggio, dire figlio di significa dire relazione, non solo di filiazione come noi intendiamo nella nostra cultura, ma qualunque tipo di relazione stretta. I cortigiani, cioè i cortigiani, insomma il personale di corte, nel libro dei re si chiamano i figli del re. Non vuol dire che erano tutti figli suoi, nel senso nostro. Nell'ebraico corrente, oggi parlato di nuovo, lingua parlata dopo tanti secoli che era morta, per dire la eco, si dice la figlia della voce. Bat kol si dice eco, che vuol dire la figlia della voce. Questo ti dice tutto. Per un ebreo dire così non era niente di mostruoso, di fuori dell'ordinario. Fu dopo degli altri che non erano ebrei, e cioè i greci, i cristiani di lingua greca, secoli successivi, che si trovarono di fronte al gravissimo problema di dare nella loro lingua e con le loro terminologie una traduzione adeguata del linguaggio semitico dei primi testimoni. E allora cominciarono i problemi. Perché? Perché nella lingua greca e quindi nelle nostre mentalità, da cui deriviamo anche noi, la cultura occidentale ha come matrice quella lì, dire figlio di Dio era un'espressione invece molto impegnativa. Non era un'espressione comune, un termine che acquisiva tutto un... E allora però suscitava anche dei problemi gravissimi, per esempio suscitava... dire figlio, ma il figlio è subalterno al padre. Figlio vuol dire inferiore. E nacquero i problemi della sistemazione dei termini, per cui si fecero concili e prima dei concili controversie e battaglie ideologiche non piccole, feroci, gravissime, proprio per questo trapasso di cultura. Ma quello che invece per noi è interessante, appena comprendiamo queste cose, è capire come invece Gesù deve essersi presentato per della gente che non poteva porsi problemi di questo genere, cioè per della gente che aveva un'educazione al monoteismo rigoroso, addirittura chi è che lo metteva in ombra, in sospetto, veniva lapidato, cioè non è una roba da ridere, no, insomma... Come Gesù possa avere fatto intuire qualcosa di così enorme ad un contesto di questo genere, non tanto l'espressione figlio di Dio, che non aveva di queste portate, quanto invece la sostanza della rivelazione del Padre, e quindi di un monoteismo inteso, non in senso matematico, come invece era ai suoi tempi, ma nel senso trinitario, che è ancora monoteismo, sì, è ben chiaro, ma non è monoteismo nel senso matematico, cioè non è uno matematicamente. Ecco, come Gesù abbia fatto e come i primi discepoli abbiano fatto a intuire una cosa del genere, questa è la domanda interessante che mai, perché certamente se l'hanno capito o l'hanno intuito o intravisto, certamente c'è stata qualche comunicazione, insomma, non possono essersi inventati una cosa così assurda in un ambiente in cui questo era l'assurdo degli assurdi, no? Ed allora bisogna rifarsi non tanto al Gesù terreno quanto all'esperienza della risurrezione, primo, e la rilettura di tutto i particolari o di tutte le cose vissute precedentemente alla luce di questa esperienza eclatante, senza dubbio fuori dell'ordinario e senza dubbio assolutamente sconvolgente i criteri. Dopo riguardando indietro e rileggendo gli avvenimenti, le parole, insomma, interpretando nel senso, ripeto, non di manipolare ma di capire, perché interpretare vuol dire capire, chiaramente è venuto fuori anche qualche espressione come quella dei nostri Vangeli, qualche sottolineatura, qualche sfumatura, dove si fa intravedere un segreto, mistero significa segreto, cioè una dimensione profonda della identità di Gesù che non era per niente appariscente e tutt'altro che scontata. Ed è questo mistero, come dice il linguaggio biblico, cioè questo segreto, questa dimensione tutta da scoprire, imprevista e imprevedibile, che ogni tanto fa capolino attraverso delle cose che non sono le espressioni figlie di Dio, ma ben altre cose, negli atteggiamenti e nelle parole di Gesù. Nelle parole, per esempio, quando i discepoli riferiscono di averlo sentito pregare così, Abba, riportano apposta questa parola nella lingua aramaica, nella quale significa Abba non significa tanto padre quanto molto di più di padre, significa papà, babbo significa un rapporto di intimità particolarissimo, inaudito nel modo di rapportarsi a Dio nella preghiera giudaica e nella preghiera, cioè, assolutamente inaudito, perché significava mettersi in un rapporto così ravvicinato che era fuori di tutti gli schemi, tanto Dio veniva chiamato santo, santo vuol dire dall'altra sponda, e quindi il contrario di santo è chiamarlo Abba. Questo è un indizio abbastanza visibile che, insomma, è stato riletto dopo e si è riconosciuto, accidenti, ma quello perché pregava così? E dopo però si è cominciato ad approfondirlo. Non so, quando Gesù pretende di perdonare i peccati, io ti... una cosa inaudita, no? Le controversie. È chiaro che suscitava delle reazioni incredibili, perché rasentava la bestemmia. Tu sei un demonio, costui bestemmia, per forza. Ma dopo, rileggendo queste cose dal dopo, che magari dal prima potevano sembrare semplicemente delle affermazioni molto perentorie della convinzione di essere nel giusto e quindi di un riformatore religioso, rilette dal dopo apparivano con tutto il loro peso, cioè quello lì parlava così perché... E infatti si raccontano nei Vangeli queste cose dicendo il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, che è una professione di fede. Di già. Ecco, deve essere avvenuto per strade molto più, per noi, tortuose, magari perché noi siamo abituati alla semplificazione, no? Figlio di Dio, pure come ci fa vedere Zeffirelli nel suo film, sto Gesù che ha quegli atteggiamenti che sembrano invasati da non si sa che cosa, no? Queste sono le nostre immaginazioni della divinità. Può capire se la divinità è una roba così banale o spettacolare, ben altro che questo. Le cose devono essere avvenute in maniera, non, forse per noi più tortuosa, perché per noi rappresentano prendere altri sentieri rispetto a quella linea retta che siamo abituati ad avere, che poi è corretta ed è una semplificazione, ma in realtà più serie, più vere, più umane, più incarnate, più realistiche. Perché voi immaginatevi di incontrarvi con Gesù di Nazareth ai suoi tempi, non portava mica l'aureola, eh? Non aveva né un volto, né un vestito, né niente, né tantomeno degli atteggiamenti in trance che a un certo punto facessero dire ma questo qui che razza di... Non aveva nulla di tutto questo. Imparare a conoscere il segreto di una persona così, lo credo che ce n'è voluto. Lo credo che bisognava coinvolgersi, e capisco anche che si siano coinvolti alla maniera loro, cioè hanno capito quel che hanno capito, cioè più quello che non hanno capito di quel che hanno capito, finché non sono arrivate le esperienze dure della crocifissione, che per esempio ha smantellato di colpo tutta una serie di immagini di Gesù e poi le esperienze dure della risurrezione che hanno fatto rileggere il tutto. È stata una cosa seria. Come serio è stato il rifiuto. Noi siamo anche qui abituati a semplificare in maniera tremenda, come se quelli che hanno eliminato Gesù siano stati un branco di delinquenti. Non è mica così. Queste sono le immagini dell'antisemitismo inveterato e secolare del cristianesimo barbarico, di origine alto medievale, quando Clodoveo, il re dei Franchi, quando gli fecero, si dice, la prima catechesi cristiana, e gli dissero che Gesù è stato ammazzato in quel modo, disse, battendo il pugno sul tavolo, se c'ero io con i miei Franchi. Che dice tutto, dice l'origine di un certo modo di pensare ai giudei. Non a caso si celebrava la Pasqua con bagni di sangue nel ghetto. Non sono cose inventate queste, Cioè si facevano delle spedizioni punitive con bagni di sangue nel ghetto ebraico, nella settimana santa. Sì, perché c'è scritto il suo sangue ricada su di noi nel Vangelo di Matteo. Ma non è una roba da ridere. Questo è antisemitismo giustificato con la Bibbia.
Sembra una maledizione.
Una roba da ridere, Sembra una maledizione interpretato così, ma vuol dire il misconoscimento totale della realtà storica, a distanza di secoli quando non si capiva più, nella sua complessità e nella sua serietà tremenda, perché fu un dramma di coscienza porsi davanti a Gesù in modo serio. Chi non si pose in modo serio non ebbe drammi, e fu la folla. Ma chi si pose in modo serio ebbe dei drammi di coscienza che furono o la conversione o il rifiuto. Questa è stata la storia, una cosa seria. Perché o si capiva il segreto enorme e sconvolgente, nascosto e rivelato, non nascosto nel senso di nascosto per non essere capito, ma nascosto per essere cercato, per essere scoperto nella vicenda di Gesù, per coloro che si coinvolsero, il segreto del regno è affidato a voi, eccola la frase, per coloro che si coinvolsero, ma per coloro che non si sono lasciati coinvolgere, ma Gesù rappresentava un vero e proprio attentato alla coscienza e al patrimonio più sacro di Israele. Come si doveva reagire? Non è un caso che i Vangeli stessi riferiscono delle prime persecuzioni dei cristiani, vi metteranno a morte credendo di render gloria a Dio. Così c'è scritto, Non lo dico io. Così è stato per Gesù, prima che per i cristiani. Perché si trattava, come si tratta oggi, amici miei, perché è la stessa roba. È la stessa roba. Identica, precisa. Sono cambiate le circostanze, sono cambiati i personaggi, è cambiato lo scenario, ma è la stessa storia. Davanti a Gesù, porsi in modo serio vuol dire porsi questo problema qui, vuol dire o la sequela o il rifiuto. Resta solo il terzo, che è l'indifferenza. Sono le tre. Sono queste le tre cose in gioco anche adesso o no? Vabbè, però chi non si coinvolge, se ne frega, non ha drammi di coscienza, no? Ma chi si pone seriamente finisce nel dramma di coscienza o della conversione o del rifiuto.
Questo è proposito. No, cioè, io non so se c'entra niente con il rifiuto, perché io avevo da chiedere sul terzo, no? Qua giù, una cosa che non... Allora, Lucio, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno può reggersi, se una casa è divisa in se stesso, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso, è diviso.
Anche qui è parabolico, sentite? Linguaggio parabolico.
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose. Se prima non avrà legato quell'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. Qui in pratica tutto questo discorso della...
È una parabola? La parabola del duello, tra due campioni,
preso in precedenza. Però qui dopo a un certo punto dice, poi improvvisamente dice, in verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto dallo spirito immondo.
Ah, c'entra, sì? È la spiegazione perfetta di quel che dicevano prima, versetto...
Cioè, non ho capito lo Spirito Santo...
Adesso, versetto 22, inizio del pezzo, no?
Gli scribi,
discesi da Gerusalemme, dicevano, costui è posseduto da Beelzebul, o Baal-Zebub, comunque si voglia dire, che è un nomignolo per indicare, significa principe delle mosche. È un nomignolo per indicare nella gerarchia dei demoni il numero uno, number one. E scaccia i demoni per mezzo del principe, il numero uno. Il principe vuol dire il primo, il capo dei demoni. Cioè lui è una quinta colonna, è un, come si dice, un infiltrato, esattamente, un infiltrato. Del principe dei demoni in mezzo a noi. Quindi lui fa di questi gesti eclatanti per catturare l'attenzione, ma non per il regno di Dio, perché è un infiltrato, no? Cioè è un posseduto da uno spirito immondo, dice il versetto 30 che ci dà Ebrei. Ed è a questo modo di parlare che si riferisce la frase, in verità vi dico, spiegata dal versetto 30, vi dico così, poiché dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. La bestemmia contro lo Spirito Santo è il dire di Gesù che è posseduto da uno spirito immondo, mentre, come lui dimostra con la parabola precedente, questo non è possibile sostenerlo. Perché?
Perché? All'affermazione.
Sì, cioè la bestemmia contro lo Spirito Santo e la bestemmia contro Gesù, intendendo per bestemmia insulto, insulto cioè fraintendimento, perché Marco nel primo capitolo aveva presentato Gesù come posseduto dallo Spirito Santo, no? Capitolo primo, vide aprirsi i cieli, lo Spirito discendere su di lui, e dopo... Subito dopo lo Spirito lo spinse nel deserto. Gesù è presentato nei primi versetti del Vangelo di Marco come colui che battezza nello Spirito Santo. Quindi è, per così dire, abitato, no? Dallo Spirito Santo di Dio. Ora, chi dice di lui che invece è abitato da Satana bestemmia contro lo Spirito Santo. E perché si tratta di una cosa che non può essere perdonata? Perché si tratta precisamente di questa affermazione su Gesù che è smentita dai fatti, cioè che non può essere che in malafede. Ed essendo in malafede non può essere perdonata precisamente perché è in malafede. La malafede non suppone il perdono perché non suppone il pentimento. No, si riferisce a questo particolare, cioè...
discorso della bestemmia contro lo Spirito Santo, mi sembra che poi riprenda anche qualche altro Vangelo. Cioè
sì, ci sono dei paralleli sempre di questa frase qui, anche negli altri Vangelisti.
Però in altri numeri viene appunto detto che tutti i peccati saranno rimessi, meno contro quella contro lo Spirito Santo, che rimane sempre una specie, no, per noi cristiani di...
basta andare a questo contesto e si vede subito qual è il fraintendimento di Gesù in questi termini, fatto da queste persone che dicono così di lui, non perché si veda dalle sue opere che è così, ma precisamente perché non si vogliono lasciare cambiare da lui, e lo hanno già inquadrato in un certo modo dal quale loro non vogliono più uscire. Quindi è un ragionamento, un pretesto in malafede. Ecco perché si chiama bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché in malafede? Perché lui mostra prima che è in malafede. Dice: come può infatti Satana scacciare Satana? Voi dite che io sono un infiltrato. Com'è possibile che Satana danneggi se stesso? Primo ragionamento. Secondo, una parabola. Se un regno è diviso in se stesso, cioè ci sono due concorrenti, questo si spacca. Terzo ragionamento, ancora con parabola. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte per prendere possesso della sua casa se prima non lo ha vinto. Il che significa dire, no? Se io vinco l'imperatore di questo mondo, significa che io non sono un suo alleato, ma il suo nemico, il suo avversario. Tre ragionamenti, due parabolici e uno, come può Satana scacciare Satana, a ragionamento, tutti e tre, uno sull'altro, per dire, per dimostrare che l'accusa che Gesù è posseduto da non regge. Dunque, chi è che l'ha tirata fuori ha altri scopi e altri motivi. Dunque in malafede, dunque bestemmia contro lo Spirito Santo, dunque non potrà avere perdono, perché non c'è perdono per chi non si pente.
Per chi non vuole essere perdonato.
Per chi non si pente di quel che fa, cioè non lo riconosce.
Non è tanto il peccato che non può essere perdonato, quanto
la malafede. Perché la malafede suppone la non... il non pentimento, il non riconoscimento, la non conversione.
In questo senso io dicevo, quello che prima, no, ci sono tre atteggiamenti: accettare, rifiutare, oppure tutta più l'indifferenza.
Sì.
Cioè il peccato contro lo spirito.
Il peccato contro lo spirito è invece, rifiutare, è invece questo. Non quel rifiuto che dicevamo noi prima, ma è la malafede.
La malafede.
Che è un caso ancora più dell'indifferenza e del rifiuto e della sequela.
Non è la stessa cosa.
È un caso limite. No, perché si può fare il rifiuto in malafede, cioè non per motivi di coscienza, non per fedeltà alla propria coscienza, ma effettivamente perché si riconosce che quello ti chiede delle cose che tu non vuoi fare, perché si sono scomode, perché sono troppo difficili. E allora tu lo elimini o cerchi di eliminarlo facendolo passare per ciò che non è,
quindi giustificando il tuo,
quindi in malafede, che è un'autogiustificazione scoperta che Gesù smaschera con questo linguaggio parabolico. Questo è il caso limite della malafede, il peccato contro lo Spirito Santo. Ma questo fu anche allora un caso limite, come lo è adesso il caso limite di chi respinge il cristianesimo in mala fede, ben conoscendo, ben sapendo, e questo è un caso limite. Fu anche allora un caso limite, come adesso. Invece, ben altro è il rifiuto di cui parlavamo prima, che non fu per niente un caso limite, tant'è vero che l'ebraismo non si è convertito a Gesù. Questo non è un caso limite. Non è un singolo o alcuni singoli. Capito? Questa è ben un'altra cosa, ed è questo il dramma. Il dramma dei nostri fratelli ebrei, che tante volte viene ancora dai cristiani semplificato in battute banali, ma sono 2000 anni, non hanno ancora scoperto che Gesù è il Messia. Sei te che sei ignorante e non capisci niente, ne è colpa loro se te sei ignorante e non capisci niente. Questo è il dramma. Che chi ha continuato a seguire la strada di Abramo e di Mosè, in quel modo lì, non fu per mala fede, ma precisamente per buona fede. Ed è per questo che non possono che essere tra le braccia di Dio, come tutte le persone in buona fede, chiaramente. E non si possono combattere come nemici.
Adesso il Papa ha visto cosa ha fatto?
A parte che il Papa ha detto delle parole molto significative a questo riguardo quando è andato nella loro sinagoga, no? Ma non a caso.
Oggi il Ferraggio diceva, ha pubblicato la lettera del Papa, diceva proprio del rispetto delle coscienze.
Poi ci sarà in gennaio la settimana dell'unità, prima di cominciare quella c'è la giornata ebraico-cristiana, il 17. Ma perché? Perché queste cose si sono finalmente incominciate a vedere.
Però il cristianesimo di 2000 anni che sono scritto.
Eh?
Il cristianesimo di 2000 anni i Vangeli che sono scritti.
Ah, lo so bene. Ripeto, possiamo perdere le crociate, che sono un'altra cosa ancora, ma le Pasque di sangue... No, è stata quella a cui mi riferivo io, è stata una questione di ignoranza, perché gli ebrei non erano certo insidiati. I ghetti ebraici non erano certo un'insidia al potere. È stata una questione di colossale fraintendimento. Del resto, noi ce lo facciamo a processi adesso, perché noi abbiamo altri colossali fraintendimenti, che non sono quelli lì, abbiamo altri, ma non sono minori. Inutile far processi alla storia, noi ci siamo diventati.
A me mi viene anche questa roba qua, ma
gli atti sono stati scritti quando già le cose erano deteriorate a quel punto.
Ma è cominciato di nuovo.
Non è detto. Se diciamo che ad ammazzare Gesù.
No, non è
loro, in questo senso hanno cominciato.
No,
ma l'inizio è stato quello.
Dopo,
era venuto da quello lì?
Sì, ho capito, non so, e poi a mettersi contro le prime comunità, non lo so, lì c'era Paolo che andava da Marco a prendersi fuori da tutti gli anni.
Ma perché ce l'avevano? Perché? Leggi il capitolo prima, quello di Stefano, il capitolo settimo, è un attacco frontale al giudaismo tradizionale. Perché c'era una divaricazione ben precisa su alcune cose che avevano la loro radice nell'identità di Gesù, nella scoperta di Gesù. È stato quello che ha diviso. Ma ripeto, ben altro è dire che ha diviso per malafede dal dire che ha diviso per problemi di coscienza. Gli ebrei che si sono convertiti a Gesù si sono convertiti perché hanno superato il problema di coscienza, cioè hanno visto in lui non il tradimento, ma il compimento del loro patrimonio religioso. Chi ha visto questo, che altro poteva fare se non convergere su di lui? Chi non ha visto questo, che altro poteva fare se non combatterlo?
Ma ben altro lo si difende.
Chiaro. Questa è la logica dell'azione reazione, chiaramente.
Io volevo
la volontà di Dio.
Compiere la volontà di Dio. Io vorrei Maria. Io ho visto che in questo brano si vede che Gesù non tiene in particolare considerazione Maria. Poi il primo è citato l'altra parte dove e anche lì non è che Gesù. Poi Maria, dopo, a parte appunto la missione, poi non viene più. Allora, io ho un certo contratto con Maria quando mi trovo a pregare con la chiesa, no? Nella chiesa, nel pregare Maria, come, cioè, io sento che la chiesa sta una venerazione verso Maria, veramente, direi eccezionale, insomma, una venerazione molto particolare, secondo me, rappresenta un po' l'idolatria, nel senso che Maria è un po' Dio per la chiesa, cioè, sembra che non si possa pregare Dio, pregare Maria sia la stessa cosa. Noi abbiamo pregato Maria, no? Abbiamo pregato Maria. Ecco, io mi trovo così, spesso in difficoltà, perché così, ecco, dico una battuta, mi trovo in difficoltà d'accordo con i testimoni di Dio che dicono Dio è uno, noi è Dio che dobbiamo pregare, noi è Gesù che non bisogna dire no, Sant'Antonio, Sant'Antonio, è Maria, insomma, su questa venerazione. No, e anche i termini che si usano per definire Maria, l'Immacolata, la, non so, sono dei termini che in un certo senso quasi sono umani, quasi appunto anche lì che tendono a identificare un po' Maria come un essere superiore, insomma. Superiore a un ospite lontano. Molto molto difficile. Sì. Ecco, io così, mi sento così difficoltà in questa cosa quando mi sono a pregare Maria. Mi chiedo qual è il giusto modo di porsi di fronte a Maria. Avete sentito molto quello che si dice prima, no? Maria è colei che si è aperta alla venuta di Dio, no? E cioè, noi è giusto che, ecco, preghiamo con Maria. No, perché anche noi, perché possiamo anche noi dire come lei sì, ma trovo un po' diverso pregare Maria, che è diverso pregare con Maria.
Sì, penso che la difficoltà derivi da certe impostazioni o accentuazioni o sottolineature troppo marcate o distorte del rapporto di preghiera con Maria, facendolo prendere la piega, il tono, le caratteristiche troppo somiglianti alla preghiera a Gesù, alla preghiera allo Spirito Santo, alla preghiera alla Trinità, alla preghiera a Dio. Penso che queste cose derivino da l'appesantimento o la struttura di certi toni nella devozione tradizionale a Maria, perché il significato della preghiera mariana, della devozione mariana, anche dei titoli che dici te, è e non può essere che legato al ruolo di Maria o alla identità di Maria così come la conosciamo dai testi biblici, cioè, non può andare né fuori né oltre adesso, altrimenti sarebbe, non so, derivata da chi o da dove. Si tratta quindi di una questione di impostazione, di una questione di correttezza, di equilibrio. Quando si dice la preghiera mariana, chiaramente si dice una preghiera con Maria e per Maria, per essere proprio esatti, con Maria e per Maria, rivolta a suo figlio, rivolta tramite lui al Padre nello Spirito Santo. Questo è ciò che si intende anche quando si fanno le feste di Maria, le feste liturgiche di Maria, e questo è il nocciolo della questione. E poi questo nocciolo della questione viene un tantino o un tantone, delle volte, non lo so, caricato in termini troppo simili al rapporto con Dio, questo dipende da delle sbavature, insomma, sicuramente non può essere confondibile, neanche talmente confondibile. La preghiera e la devozione mariana, la presenza e la figura di Maria nella Chiesa è precisamente questo. Questo primo anello, questa prima brava cristiana, questo primo anello della catena dei discepoli di Gesù. E certo che trovandosi nella posizione di primo anello, no? Come quando in una fila, no? C'è una fila, è logico che chi si trova in prima fila non è come si trova in ultima, quindi chi si trova in ultima o dopo può benissimo dire a chi si trova in prima fila, tienimi il posto, insomma, si può benissimo fare discorsi di questo genere, però ecco, Maria è sempre in fila, nella stessa fila, non fuori fila o dall'altra parte. Sì, ma regina di cosa? Dei santi, si dice, almeno che sappia, dei santi, non regina per dire come Cristo è re, ben altro, questa sarebbe la divinità femminile del pantheon pagano, dove c'è la divinità maschile, re e regina, che veramente è fuori fase completamente, non è più il cristianesimo. Comunque anche queste espressioni, no, che usiamo nelle litanie, non sono da intendere o da fraintendere in termini idolatrici, sono espressioni da interpretare, cioè da intendere, da capire nell'ambito della figura di Maria. Beata te che hai creduto, beata colei che ti ha portato, beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Quelli che ascoltano la parola di Dio, questa è Maria. Chiaramente in questa chiave noi la veneriamo. Bisogna, credo, riconoscere delle sbavature. Bisogna riconoscere delle sbavature da non confondere con un rapporto reale, profondo e molto bello, molto intenso con Maria, come del resto con Pietro, io posso dire con Paolo, con, non allo stesso livello, perché ad esempio Paolo non ha il ruolo di Maria, per esempio, no? Per cui la nostra madre, la nostra madre nella fede, così Maria la veneriamo noi, la nostra madre, la nostra sorella possiamo anche dire, ma anche la nostra madre, così come Abramo è padre nella fede, sì. Con una relazione con Gesù di carattere unico, nel senso di essere la prima della fila, questo senz'altro.
Ma che ne sa la madre?
La madre di Gesù, vuoi dire? È la madre nostra anche, sì sì, ma in questo senso la madre di Gesù. La madre di Gesù. No, il ruolo è unico, però unico rispetto a noi o rispetto ad altre vocazioni cristiane o della sequela di Gesù o della collaborazione con Gesù. Non unico nel senso che è divino o di ordine divino, che è assolutamente sballato.
Insomma, di quale fermare è una cosa grossa, insomma.
No, non è una cosa piccola per quanto riguarda il rapporto con Gesù, e lo si vede molto bene dalla riflessione che ci ha fatto sopra il Vangelo di Giovanni, a questo particolare della madre di Gesù, lì nell'episodio di Cana, nell'episodio della croce, che sono meditazioni su queste cose che stiamo dicendo. Il termine madre di Dio, che è quello più impegnativo, più forte, no? Applicato a Maria, non bisogna dimenticarsi che deriva dal madre di Cristo, non è madre di Dio in senso proprio, in senso indiretto, improprio. Non bisogna dimenticarselo, perché altrimenti si confondono i fischi con i fiacchi. Un'altra volta, quando per la prima volta si propose di chiamarla così, ci fu una battaglia nel concilio di Efeso, che si strapparono la barba, si fecero le botte tra padri conciliari. Non a caso, perché si sapeva bene che questo era un termine equivoco, a seconda di come lo si intendeva.
Sì, ma proprio le cose adesso che si intende oggi. Ma Gesù, no? È vero, vero Dio, è vero uomo. No?
Ma qui il passaggio, è questo, no? Madre di Gesù, Gesù, l'identità di Gesù è uomo Dio, uomo, quindi madre di Dio, per questa via, perché se no non esiste madre di Dio, se no Dio non è Dio. Capite il discorso? Ah, ma non è, è chiaro, ma non è chiaro, perché dipende poi come lo si prende. Molte volte madre di Dio viene in pratica usato come sinonimo di creatura divina, assolutamente no. È un modo di dire indiretto, che è passato attraverso il ruolo di madre di Cristo. E in effetti, ripeto, al concilio di Efeso, quando si propose di chiamare Maria Theotokos, cioè la madre di Dio, ci fu una battaglia non indifferente tra i padri conciliari, dovettero rifarlo quel concilio. Perché appunto si capiva bene che dire Theotokos significa dire una cosa ambigua, da capire in un certo modo e non in un altro. Vabbè, dopo si disse, va bene, capiamo in questo modo e non in un altro, basta capirsi, amen. Però ci volle una quarantina d'anni per questa roba qua, Anche più, mi pare, tra il primo e il secondo concilio efesino, non so quanti anni sono passati, una quarantina, ma anche più forse. Non mi ricordo bene le date. Però rimane questo, la devozione a Maria inquadrata così è veramente una cosa interessantissima, molto bella, ma inquadrata così è di grande utilità poi per l'educazione cristiana, perché scoprire in Maria un'immagine è una cosa fantastica.
Che poi in maniera diciamo problematica la visione, non è che giuri molto, a un certo punto, come con Cristo, occorre un rapporto personale. Perché se uno mantiene sempre continuamente le distanze, no? Su delle questioni che seguete lui stessa, insomma alla fine occorre compromettersi in qualche modo, ecco. Poi le cose si fanno.
Sì, sì, questo è un altro versante ancora delle cose, che non esclude l'altro, perché anche con Gesù, come del resto con Maria, gli equivoci fanno barriera, anche per il rapporto personale con Gesù, gli equivoci fanno barriera, così anche per il rapporto personale con Maria, gli equivoci possono far barriera. Quindi da una parte quello che dici te, che è la fede, il rapporto affettivo, interpersonale, dall'altra la testa, perché una cosa non senza l'altra.
Ma non sono un altro. Un po' cuore però, perché oggi non lo so, mi trovo spesso in una specie di così, anche per circostanze, c'è in mezzo gente che si tira da una parte, si tira dall'altra, c'è una grossa considerazione logica, secondo me. Cioè per uno che sta sempre fermo lì in queste cose, però a me è capitato molto spesso di trovarmi di fronte a delle difficoltà teologiche, con persone di fede, persone di presenza, anche persone di Dio, ma persone profondamente, quindi persone profondamente convinte. Però ci sono alla base questioni teologiche che a volte può essere necessario conoscerle per vederle
comunque con queste persone. Sì, per i testimoni di Geova comunque non è quella la questione teologica di fondo. Con i protestanti classici è uno dei capisaldi su cui discutere. I testimoni di Geova l'hanno preso dai protestanti classici, ma solo come uno dei tanti pretesti su cui imbastire la polemica anticattolica. I loro fondamenti sono invece altrove, questioni ben più radicali di questa, insomma. Invece con i luterani, per esempio, questo è un cavallo di battaglia su cui confrontarsi lealmente. Barth, per esempio, disse provocatoriamente quella famosa frase ai suoi tempi: togliete i dogmi mariani e mi farò cattolico. toccano, fra delle cose terribili del conflitto che c'è su questo punto, che come tutti gli altri conflitti dogmatici sono dogmatici, seri, perché effettivamente si dicono due cose in contrapposizione, però sotto questo conflitto dogmatico ci sono dei conflitti storici, come sempre, e questo è il nocciolo della questione, cioè ci sono fatte da una parte e dall'altra delle esagerazioni polemiche, queste hanno ferito, colpito, separato, allontanato, eccetera. L'origine storica dei conflitti teologici è sempre molto concreta, non è cervellotica, è sempre legata a delle persone, a delle esagerazioni, a delle bestialità compiute da persone che dopo si sono trasformate in conflitti e poi
perché sembrava all'inizio la stessa domanda, ma non era la stessa domanda, cioè, partiva sempre da quegli aspetti lì nei quali nel capitolo scorso, cioè nel capitolo terzo, venivano presentati i parenti di Gesù, no? La sua madre, i fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare, tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle, sono fuori di circolo. Ma egli rispose loro: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo disse: ti compie, eccetera, no? Cioè io mi chiedo, cioè in pratica Gesù dice: chi fa la volontà del Padre mio, quello è mio padre, mia madre, no, quelli sono i miei parenti. Lei l'altra volta aveva detto, mi pare, che in pratica i parenti qui in questo Vangelo di Marco vengono messi sullo stesso piano quasi degli avversari, cioè degli estranei, che come loro fraintendono e non capiscono, cioè, le azioni di Gesù, no? I parenti, cioè qui sembrano non capire quello che Gesù voleva fare, dire, andava facendo e dicendo. Sì. Tanto che appunto lui risponde così. Però in altra parte delle scritture, e a partire dagli stessi comandamenti, insomma, cioè onore il padre e la madre,
sì,
cioè, è un comandamento ben deciso, quindi
sì.
E io mi domando, cioè, che cosa significa, cioè, che dimensione dare, cioè, a questo comandamento nel momento in cui l'atteggiamento della madre e del padre, cioè della propria madre, del proprio padre, cioè di ciascuno di noi, non corrisponde, cioè, alle proprie profonde convinzioni, cioè nel momento in cui si crea un conflitto su questioni di fondo tra i genitori e i figli. Va inteso, cioè, nella stessa misura, nello stesso modo con cui uno deve prendere e considerare qualsiasi altro conflitto, cioè con qualsiasi altra persona, oppure comunque il padre e la madre, al padre e alla madre va riservato una risposta diversa. Perché il comandamento onore il padre e la madre significa proprio, mi pare, o perlomeno così è stato sempre insegnato, si riferisce proprio alla madre e al padre carnale, cioè alla propria madre e al proprio padre, no?
Sì.
Invece c'è qui la risposta di Gesù, cioè, dicendo che chi fa la volontà del padre mio, quello è mio padre, mia madre, eccetera, sembra diverso, cioè il rapporto con il quale lui si pone di fronte ai propri parenti. Cioè, in poche parole, come dire, per me sono sullo stesso piano mia madre, mio padre, rispetto a parte il fatto che il padre suo era padre putativo, però la stessa cosa, no? Diverso, cioè questa vorrei capire meglio, cioè questa apparente contraddizione, cioè perlomeno a me sembra una contraddizione, cioè tra come se si viene imposto o come ci è stato insegnato il comandamento di Dio e come invece...
Ma sono due piani di cose, per questo non sono in contraddizione, perché camminano su due piani diversi, mi sembra. Il comandamento dell'Esodo, a parte che quello si riferisce a cose molto più semplici di quelle che poi all'epoca dell'esodo, si capisce, di quelle che poi invece sono state aggiunte nelle riflessioni posteriori. Però il comandamento dell'esodo, anche con tutte le riflessioni posteriori dell'ecclesiastico, dei proverbi, dei libri sapienziali, si riferisce ad un atteggiamento nei confronti della propria famiglia, tendendo per famiglia i propri genitori, e in particolare per genitori intendendo i genitori anziani, cioè i genitori che per il fatto di perdere il ruolo di autorevolezza o di autorità dovuto all'età, rischiavano di non essere più trattati per quello che valevano, cioè si rischiava di cadere in quel funzionalismo di cui noi siamo oggi ci siamo dentro in pieno, no? Per cui una persona vale per quello che fa, ma non per quello che è. Ed è la custodia di questa identità, di rapporti, che veniva siglata poi con quella norma. Soprattutto la norma dell'esodo all'epoca dell'ecclesiastica, dei proverbi, aveva anche questa grossa contenuto, no? Molto vasto. All'epoca dell'esodo aveva un contenuto molto minore, molto più elementare. Ecco, però questo marcia sul piano dei rapporti di debito insolvibile, di debito impagabile che si ha con quelle persone che nei nostri confronti hanno un rapporto di amore preveniente, prima ancora che noi lo potessimo ripagare o comunque accorgersene, che stabilisce una disuguaglianza di un rapporto tale che non si può colmare mai più e che perciò stabilisce un rapporto diverso da qualunque altra persona, perché è un rapporto di tipo specifico, di tipo particolare, ripeto, di debito che non si può pagare. Io non posso assolutamente fare pari con chi prima che io esistessi ha incominciato ad amarmi, e quindi io non posso far pari mai più, perché mi sopravanza, no? Ed è la custodia di questo rapporto di, tra virgolette, diseguaglianza, che è un rapporto di verità e di lealtà, che veniva siglato lì, in quel comandamento, in quelle norme lì. Però nel rapporto con i genitori sono in gioco non soltanto i rapporti tra noi e loro, possono essere in rapporto, secondo i casi, anche dei valori che sono più grandi di noi e di loro. E se si tratta di cose di questo genere, allora chiaramente non siamo più sul piano di prima, siamo su un altro piano. Per esempio, quando sono in gioco dei valori di coscienza, delle questioni religiose più grandi di noi, cioè che riguardano un'autorevolezza più grande di noi e dei genitori insieme, chiaramente qui non vale più il discorso di prima. E allora si comprende, ad esempio, che Gesù, in altri passi del Vangelo, dica: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Addirittura chi non odia, nella versione lucana, che è una versione semitica, chi non odia suo padre, sua madre, la sua vita stessa, non è degno di me, non può seguirmi. Oppure che sempre nel Vangelo di Luca si noti Gesù, tra virgolette, disobbediente, Gesù dodicenne disobbediente ai suoi, che lo rimproverano e gli dicono: ma perché ci hai fatto uno scherzo di questo genere qua? E Gesù risponde: non lo sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio. Dello stesso genere è questo discorso che riguarda i familiari nel senso di il clan a cui Gesù appartiene e del quale si dice che quando vuole catturare Gesù, che non appartiene a loro ma al padre suo, egli si svincola. Così come quando Pietro lo vuole catturare dice ma tutti ti cercano, dove vai, invece ti venti a pregare, guarda, c'è la gente che ha bisogno di te, che dice, lui dice andiamo da un'altra parte, precisamente perché Gesù reagisce a questo tentativo di accaparrarsi la sua identità, la sua missione, cioè i fondamenti della sua stessa vita e della sua identità e della sua missione da parte di una cerchia alla quale egli deve quello che abbiamo detto prima, ma non più di quello, perché siamo su un altro piano. Cioè, io devo un rapporto di debitore che non potrò mai pagare ai miei genitori, se si tratta dei genitori, ma più di questo no. Io non devo a loro ciò che devo a Dio. Essi non sono Dio, anzi essi sono sotto Dio come me. Ed è qui dove si vede la diversità, no? L'essere su due piani diversi del comandamento, dell'esodo con tutte le sue integrazioni successive e dell'insegnamento di Gesù invece a riguardo della sequela, dell'andare dietro, dell'obbedienza al Padre suo, o comunque alla missione.
Una cosa
è tanto, non ci adesso andiamo via tutti, però. Perché?
Posso fare la cosa via. Le cose, insomma, tutta la genealogia di Gesù, no?
Matteo 1.
Sposo
di Maria,
poi dice so che Giuseppe non ci trova niente in pratica con c'è tutta la promessa prima che dalle tue viscere eccetera lascerà
com'è che la genealogia rispetto alle regole della discendenza per via patriarcale, cioè nella società patriarcale tribale di clan a cui appartiene Israele, la via di discendenza è la via patriarcale ed è precisamente per questo motivo che entra in ballo Giuseppe, perché non è possibile fare una genealogia o una discendenza se non tramite un maschio, in un sistema patriarcale. Ora, questo è tanto vero che non si esita un attimo a costruire una genealogia così, anche se il maschio ha una paternità che non è fisiologica ma giuridica. Ma solamente giuridica, perché ciò che conta per la trasmissione della promessa, come si vede da quella genealogia da Abramo, no, nel suo viscere, cioè quel processo lì, trasmissione della promessa, ciò che conta non è l'appartenenza fisiologica, quindi etnica, a Israele, ma invece l'appartenenza alla razza di Abramo, cioè all'essere suoi discendenti nella fede. E siccome questo è l'elemento principale, determinante, non è affatto strano che vengano cooptati, cioè inseriti in questa genealogia, dei non ebrei etnicamente, come ad esempio in quella genealogia vengono inserite alcune persone chiaramente secondo la Bibbia non ebree, come ad esempio Ruth, che è una moabita secondo la Bibbia. Quindi siccome la linea della discendenza è da una parte è di carattere qualitativo e non semplicemente fisiologico, dall'altra parte siccome l'appartenenza va comunque siglata, per esempio per Ruth l'appartenenza al popolo di Dio va siglata attraverso un capo famiglia, un capo clan, cioè Obed, il capo clan della famiglia che l'ha accolta, che poi l'ha sposata. Ecco, questo è la stessa cosa, vale per Giuseppe, che fa da tramite alla discendenza di Gesù, precisamente sposando Maria, dalla quale è nato il Cristo, per lo stesso meccanismo prima accennato per Obed e per Ruth, perché ciò che conta nella discendenza è l'appartenenza giuridica e teologica, cioè noi diremmo di fede, al popolo di Israele. E ciò che garantisce questo passaggio giuridicamente, nel senso più forte del termine, è una discendenza maschile, per figura maschile. E infatti Giuseppe viene tirato in ballo, in quel capitolo primo di Matteo, in quanto discendente di David, in quanto tramite della discendenza davidica di Gesù, senza della quale figura non era possibile fare la dimostrazione documentata e documentabile della discendenza davidica di Gesù e quindi della messianicità di Gesù, dell'avere le carte in regola per essere proclamato Messia dalla comunità cristiana secondo la teologia giudaica, cioè secondo la teologia delle tribù del sud, delle quali Davide fa parte, e che secondo la promessa di Natan a David il Messia è della loro, non potrà che essere della loro discendenza. Allora, questo si realizza nella persona di Gesù tramite la genealogia che ha come ultimo anello Giuseppe. Senza di questo non si verificherebbe, cioè non si potrebbe dimostrarla. Evidentemente il Vangelo di Matteo è stato scritto per della gente, per dei giudeo-cristiani, per i quali la dimostrazione della discendenza davidica di Gesù con la scrittura, con i documenti, era elemento essenziale della dimostrazione della professione di fede cristiana. E attraverso questo tramite che si comprende l'importanza di quei nomi, che altrimenti sembrerebbero una catena di nomi, e l'importanza dell'inserimento di Giuseppe, che altrimenti sembrerebbe una figura accidentale. Per Matteo non è Maria accidentale, è lei che fa da elemento marginale rispetto a Giuseppe. L'annunciazione in Matteo è per Giuseppe, non per Maria. Non a caso,
io dovrei fare il discorso, siccome sono buono.
Che discorso?
Io mi facevo muri insieme con loro e vi regaliamo queste bottiglie. La confessione è netta.
Gli auguri sotto forma di bottiglia?
Non è proprio, no, è l'importante che c'è dentro.
Dopo lo prete di campagna.
No,
per quartiere, perché ieri sera c'era addirittura queste quartiere, questa trazione.
Allora, quello che è il contenuto, conta, ma capito?
Ma certo, il contenitore non conta con il contenuto.
Ma conta.
Tra noi ci inviamo.
Un pensierino, ma sapevamo quello di cosa fare, no? Abbiamo fatto certo tre bottiglie, perché così almeno, meno male, che sono contento, non si Poi cosa volevo dire? Volevo dire di aprire la bottiglia spumante.
Ma guarda, a quest'ora
la
diretta fumata passa,
quel lavoro
che sta facendo. Una volta tu che viene con noi, allora vuoi portare.
star via.
Ma che deve essere il sufrino?
Arriva sempre l'ultimo momento.
Buon Natale.
Oh, Ugo, ci sono le novità?
Chi ti informa che l'anno nuovo gli devo mandare un dubbio.
State bene, eh?
Ti cucino una pecora.
Lascio fare a te. Non quella, non quella di Davide.
Questa è stata anche tutte quelle che mi hanno detto.
Porca!